Kitchen from Jamaica. Are you listening to Jaka on Contra Radio? This is the Bongo Man.
My name is Paul Simonon.
Well, you better listen to Jaka today, because he is the bongo player. He is the bongo man. Jaka the Jaka man.
Yes, ai benvenuti reggae fans, questo è Bongoman Reggae Radio Show. Quest'oggi una puntata davvero speciale dedicata a una delle più grandi band della storia. Sto parlando The Clash, detti anche The Only Band That Matters, l'unica band che conta, che conti davvero, o almeno che ha contato per me per un certo periodo, la band del mio cuore. E il mio cuore è stato veramente ripagato di tanto amore per questa band, dato che la vita mi ha dato l'occasione di rincontrare il bassista dei Clash, Paul Simonon, di passaggio a Firenze per una serata organizzata da Super Dupa Heads, che saluto, e Controradio, e che mi ha dato l'occasione appunto di incontrarlo e di rivederlo dai tempi di quel lontano 23 maggio 1981, in cui per la prima volta lo vidi suonare dal vivo con i Clash allo stadio di Firenze. Ma di quel fatidico concerto incredibile parleremo tra pochissimo, proprio con Paul Simonon, il bassista dei Clash, qua in questa puntata speciale dedicata al grande amore che accomunava i Clash e la reggae music. Se non sapevate di questa cosa, è un'occasione per scoprirlo. Se non sapete chi sono i Clash, è un'occasione per scoprirlo. Questo è il Bongoman Reggae Radio Show e il vostro dottore amore vi condurrà in un viaggio meraviglioso.
Get no supper tonight. A lot of people won't get no justice tonight.
Leggendari Clash dal vivo al Concerts for the People of Cambodia, gente, concerto per la gente della Cambogia, un concerto che vedeva in line up anche gruppi come The Who, Paul McCartney e tantissimi altri. Qui i Clash nell'album eseguirono questa versione del classico reggae di Willie Williams che si chiama Armageddon Time sulla celebre Real Rock dei Sound Dimension. questo è il Bongoman Reggae Radio Show, il mio nome è Giaca, il viaggio in cui vi sto per condurre non lo dimenticherete facilmente, anzi lo ricorderete ancora di più perché troverete questa puntata sul sito controradio.it, dove troverete tutti i podcast di questo programma. Con Simonon, grande fans della reggae music, e scopriremo presto perché, come i Clash nutrirono questo amore, questo scambio con la cultura giamaicana, come il punk e il reggae si fusero insieme, come è nato il punk e tante mille altre cose, tra pochissimo, dalla voce di uno dei suoi più grandi protagonisti, Paul Simonon. La prima volta che vidi una sua foto fu una discarica, in una discarica, su un giornalino trovato in una discarica dove giocavamo quando eravamo bambini. Da quel giorno la foto di quel ragazzo con i capelli ossigenati, i jeans stinti, gli spilloni nel giubbotto. Grazie a quella foto la mia vita non sarebbe più stata la stessa. Quando scoprimo che questi ragazzi che amavano così tanto il punk più viscerale e come il rock grezzo delle origini, così come la reggae music di Bob Marley del nostro cuore, e univano insieme queste due passioni come se fossero una cosa sola, senza confini, come si fa a non amarli tutt'oggi? The Clash, e tra poco Paul Simonon con noi, questa è la sua The Crooked Beat dall'album Sandinista.
The dad to the latest hi-fi sound of the bass, guitar and drum, seeking out a rhythm that can take the tension off, stepping in and out of that crooked, crooked beat. Take a piece of cloth, a coin for thirst, for the sweat will start to run. With a cymbal splash, a word of truth, and a rocking bass and drum. Seeking out a rhythm that can take the tension on, stepping in and out of that crooked, crooked beat. One by one they come on down from the tower blocks of my hometown, stepping with the rhythm of the musical beat, drowning out the pressures of the crooked street. Seeking out a rhythm that can take attention on, stepping in and out of that crooked, crooked beat. It has a crooked past, this crooked street, where cars patrol this crooked beat. Badges flash and sirens, well, they'll be taking one and all danger. Whoa! Price, price, you wanna love to die. This particular one is a cookie, cookie beat.
British rock group called The Clash. You might not want to invite them to dinner, but they sure have a way with a song.
Yeah, one that went wrong.
Hold
Paul Gustav Simonon was born on December 15, 1955, in Thornton Heath, Croydon, Surrey. His father, Gustav, was an amateur artist, and his mother, Elaine, worked as a librarian. His paternal grandfather was a Belgian refugee who came to England during World War I. Paul grew up in both Brixton and Ladbroke Grove in London. Both neighborhoods were known for their multicultural communities, which may have fostered his open-mindedness and appreciation for diverse cultures.
Buonasera, benvenuto al Bongoman Reggae Radio Show. La prima domanda che vorrei farti riguarda Brixton, quartiere di Londra con una larga fetta di popolazione giamaicana, dove tu sei cresciuto e che hai cantato nella celebre canzone The Guns of Brixton dall'album London Calling. Puoi dirci qualcosa al riguardo?
First of all, I wasn't born in Brixton, but I lived there.
Dunque, non sono nato a Brixton, ci ho vissuto. I miei genitori si spostavano spesso da una città all'altra e alla fine siamo arrivati lì. Per me fu molto importante la scuola del quartiere. A Brixton c'erano molti figli di persone arrivate in Inghilterra con la generazione Windrush, bambini e ragazzi le cui famiglie venivano dalla Giamaica, dalle Barbados, da Trinidad. Li ho conosciuti a scuola. Poi, quando finivano le lezioni, qualcuno mi diceva: «Ti va di venire a casa mia?» E così andavo a casa di un amico. Ricordo che l'arredamento era molto diverso da quello a cui ero abituato. Avevano persino il ritratto della regina appeso al muro, cosa che a casa mia, per esempio, non c'era. E poi c'era la musica. In quel periodo, per quanto ricordo, soprattutto la ska. Mi fermavo a mangiare da loro, magari riso e piselli. Poi un'altra volta venivano loro da me, dove vivevo con mia madre e il mio patrigno, e mia madre preparava loro del cibo inglese. Era una forma di scambio. A Brixton mi sono reso conto che spesso era più divertente restare in giro con gli amici che tornare a casa. Ho fatto molte amicizie e sì, ogni tanto ci mettevamo nei guai, però c'erano anche tanti posti dove giocare. 20 anni prima più o meno l'aviazione tedesca aveva bombardato Londra. C'erano ancora spazi vuoti, luoghi dove prima c'erano state delle case. Li chiamavano bomb sites, i siti bombardati. Tutti i bambini si ritrovavano lì e ci giocavano. Erano luoghi selvaggi, perfetti per giocare. Questa era in un certo senso la nostra storia.
When they kick out your front door, how you gonna come with your hands on your head? Or on the trigger of your gun. When the law breaks in, how you gonna go? Shut down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, Guns of Brixton. When the money seems good and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell.
Oh, oh. Quindi tu eri uno skinhead prima che arrivasse il punk.
Sì, certo, però bisogna capire una cosa. All'inizio il movimento skinhead nasceva davvero dalla cultura mod. Prima c'erano i mod, che erano molto interessati alla musica nera, al soul e a tutto quel mondo. Da lì poi si sviluppò la cultura skinhead. È importante dire che in quel periodo essere skinhead era soprattutto una questione di stile, di moda e di cultura. Solo più tardi tutto prese una piega un po' diversa e venne associato all'estrema destra. Ma l'inizio era molto legato alla musica nera. Ed è per questo che gli skinhead sono sempre stati associati al reggae, allo ska e a quel tipo di sonorità.
With reggae and ska and stuff like that.
Most about reggae, and tell me if you have any favorite artists or a favorite style.
The person that comes first to mind is Lee Perry. I like him the best.
Il primo nome che mi viene in mente è Lee Perry, probabilmente quello che preferisco. E poi Big Youth. Ce ne sarebbero veramente troppi da citare. Mi vengono in mente anche gli Heptones, Leroy Sibbles. Leroy Sibbles a basso. Il basso, è così che ho imparato a suonare. Mettevo i dischi degli Heptones, ascoltavo il basso e ci suonavo sopra. È stata un'influenza enorme. Però sì, Lee Perry forse viene prima di tutti. Per me era come l'Ennio Morricone della musica giamaicana.
Lee Perry maybe first. For me he was like the Ennio Morricone of Jamaican music.
One love from this get great to you, Jack, and your Bongo Man show, and your radio show, and I wish your radio show to be best. Perfect.
Police and thieves in the street.
Police and Thieves, un brano di Junior Marvin che venne prodotto da Lee Perry al Black Heart Studio. Ma più tardi avesse l'occasione di lavorare con Perry e lui produsse Complete Control. Quindi ricordo che quando io intervistai Lee Perry, lui mi disse che l'unica foto di una band bianca che aveva esposta nel suo leggendario Black Heart Studio era una foto dei Clash. Com'è avvenuta questa collaborazione e cosa ti ricordi di Lee Perry?
It's his very eccentric.
Era molto eccentrico. Ricordo per esempio un concerto che facemmo con lui. Salì sul palco con una pietra in mano. La posò lì, poi tornò indietro. La band continuava a suonare. Dopo un po' disse: "Bene, ora sono pronto". Non so che cosa rappresentasse quella pietra, ma per lui era davvero speciale. Forse gliel'aveva data sua madre, non lo so. Era davvero eccentrico. Anche il suo modo di avvicinarsi alla musica era particolare. Arrivava sempre da un'altra angolazione. Aveva dei riferimenti, certo, ma li usava in modo completamente personale. E mi ricordo anche un'altra cosa. Quando ero bambino e vivevo in Italia, mia madre mi dava dei soldi per andare a vedere gli spaghetti western. Parliamo più o meno del 66. Poi, quando tornai a Londra, i miei amici mi dissero: «Ah, c'è un pezzo di Lee Perry!» E io chiesi: «Bello, come si chiama?» E loro: «Clint Eastwood». Mi sembrò incredibile, avevo appena visto quei film in Italia e all'improvviso ritrovavo l'influenza degli spaghetti western nella musica giamaicana. Anche nel film The Harder They Come c'è una piccola scena in cui tutti esultano e sullo schermo compare Franco Nero. C'erano connessioni molto interessanti tra suoni, immagini e immaginari diversi.
Firenze il 23 maggio 1981 apriste il vostro show con un brano di Ennio Morricone.
Sì, di recente ho scoperto che esiste lo stesso brano ma con una parte cantata. Credo che il cantante fosse Peter Travis oppure Maurizio Graff. Il brano si chiama Occhio per Occhio.
Eye for Eye.
Esatto, Eye for an Eye. È la stessa musica che usavamo per entrare in scena, ma nella versione che ho trovato c'è anche la voce. Canta proprio sopra il tema.
Vai a chi non chiederà perché ritorno qui. Vai a chi dimenticò che cosa fece a me. A voi se un uomo come me non ride più. Male a me che son cresciuto insieme a voi. Dire lui che troverà perché sono nato qui. Dili voi, sì voi, che siete come.
Quel fatidico giorno del 23 maggio del 1981, quando i Clash suonarono allo stadio di Firenze, concerto organizzato da Controradio, io ricordo avevo 14 anni e quella sera ero lì, ero proprio sotto di te, ero davanti a te, sotto il palco. Ricordo che quando arrivaste sul palco l'energia era incredibile. Decine di migliaia di persone iniziarono a ballare all'unisono e l'intero stadio sembrò come se stesse per crollare. Che cosa ti ricordi di quella incredibile notte che fece la storia del rock in Italia?
It's really difficult to say because it's so overwhelming that you're just thinking.
È difficile rispondere perché in situazioni del genere tutto è talmente travolgente che pensi solo a concentrarti su quello che devi fare. Devi guardare che cosa sta facendo uno, cosa sta facendo l'altro. In un certo senso diventi parte di un'unità molto compatta, concentrata su ciò che sta accadendo. All'inizio, ai concerti dei Clash, salivamo sul palco e la gente ci lanciava degli oggetti.
E spitting also.
Yeah, and all that stuff.
Sì, anche quello. Era un'esperienza diversa. Però quando suoni in uno stadio o in uno spazio molto grande, il pubblico più vicino a te sembra piccolo così, lontanissimo. Quella cosa non mi ha mai fatto impazzire. Preferisco vedere le persone da vicino. Come siamo adesso? ma alla fine è un lavoro collettivo, anche il pubblico lavora con te, eh. È una collaborazione, una celebrazione condivisa.
Tutto lo stadio è illuminato da figli, accendini, cerini e fiamme. In questo momento sono entrati i Clash. In questo momento la terra sta tremando.
Un piccolo aneddoto che non so quanto sia vero ed è molto misterioso. È vero che questo è un aneddoto che ci viene raccontato da uno dei nostri colleghi, Ernesto De Pascale, che lavorava a Controradio, e che quella notte ci disse che nel backstage tu suonavi il tuo basso sopra vecchi classici della reggae music, attaccato, collegato a un jukebox.
Do you remember that?
Yeah, but I always in when we had our studio in Camden Town.
Sì, quando avevamo il nostro studio a Camden Town, spesso dormivo lì perché non avevo un posto dove stare. C'era un jukebox pieno di reggae, io ci suonavo sopra. È così che ho imparato a suonare il basso.
That's how I learned how to play.
Quindi, ma mi chiedo, ma questo jukebox è del backstage? Esisteva davvero? Lo portasti con te o lo trovasti lì?
Non proprio il jukebox, a quel punto c'erano già le cassette, molto più comode e molto più leggere.
Definitely influenced by people like Patti Smith and the Ramones.
Il punk fu certamente influenzato da persone come Patti Smith e i Ramones, però loro venivano da un altro tipo di esperienza, raccontavano tutto un altro mondo. In Inghilterra invece il punk riguardava soprattutto giovani che parlavano del proprio ambiente, dei luoghi in cui vivevano, della loro vita quotidiana. Non era una cosa particolarmente artistica o concettuale, era più diretta, come dire: ehi, questa è la nostra realtà. Lo si capisce già dai titoli delle canzoni, brani come God Save the Queen, Anarchy in the UK. Era il modo in cui i giovani esprimevano se stessi, era qualcosa di sociale, molto locale, più che un gesto artistico in senso stretto.
Quindi voi ascoltavate il punk, diciamo, musicalmente, prima che tu iniziassi a suonare in quel modo?
Direi che prima ancora di Joe incontrai Mick Jones. Mick mi insegnava a suonare il basso. All'inizio suonavamo molte cose dei Kinks e brani di quel tipo. Poi Mick aveva alcune canzoni, tra cui una che si chiamava I'm So Bored With You, che più tardi sarebbe diventata I'm So Bored With The USA. Io imparavo a suonare su quei pezzi, quindi in un certo senso tutto nasceva anche dalla nostra situazione sociale e poi col tempo si è sviluppato. Credo che molte persone vedessero i Rasta in Giamaica come dei ribelli e forse a Londra e in Gran Bretagna vedevano i punk nello stesso modo, come ribelli. C'è poi un altro elemento in comune, era musica che non passava alla radio. Il reggae non lo sentivamo in radio, era musica underground. E lo stesso valeva per il punk, almeno all'inizio. Poi le cose cambiarono, certo, ma all'inizio entrambi appartenevano a un mondo sotterraneo.
Stato in Giamaica e quando è stata la prima volta che sei andato in Giamaica? Cosa ricordi di quell'esperienza?
First time I went to Jamaica, Mick and Joe went before me.
La prima volta che andai in Giamaica fu dopo Mick e Joe. Loro c'erano andati prima di me nel 78 e non credo che avessero avuto una grande esperienza. Noi stavamo facendo alcuni concerti negli Stati Uniti, poi prendemmo un volo per Kingston. Lì frequentavamo Mickey Dredd. Mickey era un mio amico, lo vedevo spesso a Londra e amavo molto la sua musica. Aveva anche lavorato alla radio giamaicana, alla JBC, quindi aveva un'esperienza molto particolare. Alla fine lavorammo insieme, fu lui a dirci: venite in Giamaica, registriamo qualcosa. E noi, perfetto.
Ok, great.
Now here is your news. Guys judging my music openly on the air show little or no appreciation for the words they prepare. They have no idea, not even a clue, of how reggae was created by me and by you.
Qualche anno fa ho avuto l'occasione di passare un'intera settimana nella stessa casa vivendo con Mickey Dredd a Roma. E lui mi disse che lavorare con voi, lavorare con i Clash è stata una straordinaria esperienza per lui, perché lui apriva come DJ i vostri tour, ma anche produsse la vostra musica.
Arrivammo in Giamaica, entrammo in studio e iniziamo a registrare. Finimmo un brano, Gianco Partner, e poi cominciammo il pezzo successivo, ma a un certo punto Mickey entrò in studio e disse: dobbiamo andarcene subito. Io chiesi: perché? Il problema era che le persone che gestivano lo studio pensavano che, quando arrivava un gruppo dall'Inghilterra, di solito tutti venissero pagati. Ma noi non avevamo soldi. La casa discografica non ci aveva mandato niente. Usavamo persino le carte di credito della mia ragazza per comprare da mangiare. Così Mickey disse: dobbiamo andarcene. Saltammo in macchina e ce ne andammo. Probabilmente pensavano che stessimo nascondendo i soldi oppure che li avesse presi i Mickey Dread. Però, nonostante questo, in Giamaica incontrai anche molte persone splendide. Sì, a volte saliva anche sul palco con noi. Noi suonavamo, lui entrava e si esibiva. Sì, esatto, era un altro membro della famiglia.
Hey, this is Mikey Dread and you're rocking to the Bongo Man Show on Contra Radio, number one in Italy and the world.
And strobe, cause this is reggae and this is rockers and this is funk. Call it what you want, it will mean the same. Whoa! Reggae rocker or a weather funky rocker. Come for white and a black. You dump it like this and then you dump it like that. It don't matter if you see money, no matter who you want. Let me rock on, let me rock on, let me rock on non-stop. Ladies, I don't know what is at the clash, hot shot. You dump it like this and then you dump it like that. And this I let go, what is at the long, long rock. The one in the red that says she love a naughty dread. The one in the green, she organize up the scene. The one in the black from the African flag. The one in the white, she organize up tonight. Make her rub. But this alley, one it is like a hot tub. You jump in at the tub and then you sud and then you sud. At this alley, one it now shed no blood. Make her run now, make her have some fun. The island in the sun is for everyone. So don't be people, don't be dumb, make her run the sun.
Down the road came a Junko Parada. Boy, he was loaded as can be. He was knocked out loaded. He was a waggling all over the street, singing six man. No sentence. Yeah, I'm 1 year. Ain't no time. I was born in Angola, serving 14 to 99. Well, I wish I had me $1 million.
He is the bongo man, Jacka the Jacka man.
E oggi che tipo di musica ascolti di più?
At the moment I'm listening to...
In questo momento sto ascoltando molta musica messicana, simile alla cumbia, ma è messicana. Si chiama Sonideros. Cumbia ma rallentata, la velocità viene abbassata. C'è un artista in particolare che sto ascoltando molto, credo si chiami Gruber o qualcosa di simile, dovrei controllare. A volte la metto su e le persone mi chiedono: Paul, cos'è questa musica? Persino Jerry Dammers mi ha chiesto: che cos'è questa cosa che stai ascoltando, da dove viene?
Elisabona.
Realizzato che i Clash significavano davvero qualcosa di importante per le persone.
I think it was many years later. It's when people come up to you and they say, "Oh, you changed my life." And I say, "Hey."
Credo sia una cosa che si capisce molti anni dopo, quando qualcuno viene da te e ti dice: mi avete cambiato la vita. Io rispondo: avete cambiato la vita anche a me. È reciproco, è semplice davvero. Non l'ho mai vissuta in un modo troppo celebrativo. Come ho detto altre volte, penso sempre al domani. Quello che hai fatto ieri appartiene a ieri. La cosa più importante è domani.
Puoi parlare della tua personale esperienza con la band The Good, The Bad and The Queen?
Yeah, that's good fun, that's a good collaboration.
È stata una bella esperienza, una collaborazione molto divertente. Lavorare con Damon Albarn, Simon Tong, Tony Allen è stato molto bello. Tony Allen purtroppo non è più con noi. Prima di entrare in studio con Damon qualcuno mi disse: è molto difficile lavorare con lui. Io pensai: davvero? In realtà poi alla fine l'ho trovato facilissimo. In studio Damon diceva: chiunque abbia l'idea migliore sarà quella che useremo. Tutti potevano contribuire. Non c'era una persona che controllava tutto. Per me è fondamentale. Se una sola persona decide ogni cosa, non funziona. Deve essere un'esperienza condivisa. Io e Damon andavamo molto d'accordo.
Me and Damon get on well.
This is Mikey Jed.
You're listening to the real maca, Mr. Jaka. See? Now this one is what we call Dope Wise.
Stai portando in giro una crew di DJ che suonano differenti stili, dal rock and roll alla cumbia, al reggae, al dub, e che si chiama Royal Exchange. Ci puoi parlare come è nato questo progetto?
Well, it came about as working painting.
È nato mentre vivevo tra pittura e musica a Mallorca, poi sono tornato a Londra. Vicino a casa mia c'era un pub che era rimasto chiuso per alcuni anni. Un giorno ci passai davanti e vidi che la porta era leggermente aperta, così entrai. Dentro c'era un ragazzo spagnolo che si chiamava Oscar. Gli chiesi: «Che succede qui?» E lui mi rispose: «Guarda, riapriamo tra 2 ore, per la prima volta dopo anni». Io dissi: «Va bene, torno subito». Poi telefonai a Jason, Mel, Gordon e Dan e dissi loro: «Venite a vedere questo posto». Parlammo con Oscar e gli proponemmo: «E se venissimo a fare i DJ qui ogni giovedì sera?» Lui rispose: «Ma questo è un posto per la gente del quartiere». E io: «Ma io sono del quartiere». È successo 4 anni fa. Da allora il progetto è cresciuto, è cambiato, si è evoluto e ora siamo qui a Firenze. Circa 2 mesi fa invece eravamo in Giappone.
Bene, e stai portando questo show anche a Firenze, nella stessa città dove appunto Controradio organizzò il vostro concerto dei Clash più di 40 anni fa.
Sì, continueremo così. Quando il Royal Exchange è iniziato a Londra, molte persone dicevano: «Questo posto mi ha cambiato la vita, prima non sapevo dove andare». Dopo il Covid tutti erano rimasti chiusi in casa a guardare la TV, poi invece la gente ha ricominciato a incontrarsi. Qualcuno dice: «Conosco un elettricista», ed eccolo lì. «Conosco un idraulico», ed è lì anche lui. Sono tutte persone del quartiere, ma arrivano anche persone da lontano, dal Giappone, dall'Italia, da molti altri posti.
Italy, of course, yeah. Great.
Gentilezza e per essere stato con noi qui a Bongoman. Un'ultima domanda per te, è molto personale, puoi decidere di non rispondere se vuoi. Ti volevo chiedere: se Joe Strummer fosse ancora vivo, c'è qualcosa che ti piacerebbe dirgli che non gli hai mai detto prima?
No, we was always straight. Yeah, we was always out front with each other.
Noi siamo sempre stati molto diretti l'uno con l'altro, siamo sempre stati sinceri, non c'è qualcosa che sento di non avergli detto, andava bene così. Ci dicevamo le cose per come erano, abbiamo sempre avuto una buona comunicazione, non ci sono questioni irrisolte né problemi che sono rimasti aperti.
Old pirates, yes they rob I. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. we forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing songs of freedom? 'Cause all I ever had, these songs of freedom. 'Cause all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, these songs of freedom.